Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare. Buongiorno e benvenuta la professoressa Maria Chiara Carrozza. Buongiorno.
Buongiorno.
La professoressa Maria Chiara Carrozza è fisica, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca, già presidente del CNR, è stata ministra dell'istruzione nel governo di Enrico Letta tra l'aprile del 2013 e il febbraio del 2014, è stata anche rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è autrice di un'ultima pubblicazione dal titolo «Quanto vale la conoscenza?», pubblicata da Egea. Che cos'è la conoscenza, professoressa Carrozza? Partiamo da qui.
La conoscenza è la nostra identità, è il modo in cui ci facciamo dei modelli del mondo e dei modelli del passato e di tutto quello che hanno fatto anche gli altri. In un certo senso è la connessione fra noi, il passato, il presente e la collettività.
Molto interessante. Leggevo che viene definita anche come silenziosa infrastruttura. Qui andiamo verso una definizione forse un tantino più complessa, o no?
Ma sicuramente è un'infrastruttura, nel senso che oggi ha assunto questo ruolo, forse lo ha avuto anche nelle civiltà del passato, questo non lo nego, però più che mai adesso e nel prossimo futuro è un'infrastruttura decisiva per la nostra economia, per il nostro sviluppo, per i nostri valori.
Esercitarsi nella conoscenza, darsi da fare per acquisire maggiore conoscenza, è una forma in sé di pensiero critico oppure no? Bisogna fare attenzione perché ci sono percorsi che portano da tutt'altra parte rispetto al pensiero critico.
Ma la conoscenza, per come la intendiamo noi, soprattutto chi si occupa di educazione e di istruzione, è uno strumento per posizionarsi rispetto a quanto sappiamo di un certo argomento o a quanto speculiamo su alcuni temi, quando si tratta anche di conoscenza in campo filosofico, però ha molte forme ed è anche un posizionamento, una comprensione, poi significa che dalla conoscenza si introiettano degli strumenti che si possono applicare per analizzare il presente e portare avanti la conoscenza e quindi contribuire a creare qualcosa di nuovo.
Conoscenza e democrazia, qual è la forma minima, secondo lei, professoressa Carrozza, che deve prendere la conoscenza per essere uno strumento della democrazia e non un ostacolo, per essere in qualche modo, potremmo dire genericamente, compatibile con la democrazia?
Ma secondo me questo è un tema molto importante perché nella nostra concezione europea per noi la conoscenza è sinonimo di democrazia perché è sinonimo anche di trasparenza, di dibattito libero, di anche confronto fra posizioni e visioni diverse nel mondo come ci possono essere nei parlamenti, no? Si chiamano parlamenti proprio. Perché si parla insieme e magari di fronte si hanno persone che la pensano in maniera completamente diversa e il compito dell'istituzione è quello di trovare una sintesi che ovviamente sarà espressione di una maggioranza, però in certi paesi la situazione geopolitica di oggi ci dice che a volte la conoscenza viene vista soltanto in alcuni campi, no? Nell'intelligenza artificiale, nelle tecnologie, fare un ponte bellissimo, un grattacielo stupendo, esplorare lo spazio, però quando questa stessa conoscenza si applica per discutere se alcune decisioni governative sono efficaci, se alcune politiche nella salute o in altri settori fanno veramente bene alle persone, oppure quali sono le domande sul futuro dell'universo, allora questi stessi sistemi autocratici negano la conoscenza, che è un po' un paradosso, perché dal mio punto di vista, se io progredisco nel conoscere un materiale estremamente prodigioso che porta all'economia circolare, non posso poi fermare la mia intelligenza quando invece discuto di alcune posizioni in altri campi, come possono essere i vaccini, la salute pubblica o gli asili nido, per dire, fare
Certo.
alcune cose che possono essere capite da tutti. E quindi il sistema autocratico implode su questo, non riesce a gestirla e necessariamente entrano in campo dei conflitti e delle crisi che possono essere ovviamente controllate, ma che alla lunga porteranno anche all'insorgere di idee, obiettivi e posizioni diverse.
Credo che lei mi abbia già dato una risposta, ma comunque la domanda gliela faccio lo stesso perché volevo chiederle quando la conoscenza viene maltrattata lì, allora in quel luogo dove c'è questo maltrattamento c'è un problema con le libertà e i diritti e quindi le autocrazie, come diceva lei prima.
Sicuramente, sicuramente. Anzi, la conoscenza per come la intendiamo oggi a scuola, all'università, nei centri di ricerca, è un qualcosa che comunque si sviluppa liberamente, segue anche le domande che noi ci poniamo, gli interessi che noi abbiamo e che tutti devono avere. Non è che soltanto la scienziata ha delle curiosità di capire l'origine dell'universo, ci possono essere cittadini che hanno interesse a capire come stanno i laghi della propria regione, se sono inquinati o se certi nutrienti ci sono davvero, se quel che mangiano, quel che fanno va bene o quanto influenza la loro vita. È chiaro che l'autocrazia tende a confinare, appunto, soprattutto quella di origine poi profondamente tecnologica. È un po' un paradosso e questo inevitabilmente porta alle crisi. Quindi arriviamo a una specie di tendenza alla sorveglianza di massa e anche a un tentativo di incanalarci, forse di dominarci. Invece oggi la conoscenza è importante, soprattutto per le persone più semplici, anche più lontane dai centri di potere, perché è lo strumento che permette loro anche di farsi un'idea e di farsi un giudizio autonomo.
Professoressa Maria Chiara Carrozza, lei ha parlato di sorveglianza, mi si è subito accesa una lampadina, ritornando a una discussione fatta ieri nella trasmissione di pubblica di ieri e riprendendo un pezzo dei lavori di una scienziata che lei conosce, come Shoshana Zuboff, che negli Stati Uniti ha elaborato quella, diciamo così, teoria del capitalismo della sorveglianza che rappresenta un mondo che è un mondo da incubo, che però in alcuni pezzi e angoli di questo pianeta è già stato in qualche modo messo a regime, e cioè il mondo che funziona sul controllo e sulla sorveglianza. La sorveglianza e il controllo, professoressa Carrozza, è una forma di conoscenza, no? Ed è una forma di conoscenza, a dir poco, forse manipolata, ma non solo. Che cosa ne pensa lei?
Io penso che la conoscenza sia appunto uno strumento importante, non è un caso che i governi, diciamolo in modo astratto, ma si capisce bene a chi posso riferirmi, i governi hanno la tendenza a conoscere, a voler conoscere quello che facciamo, no? Dove ci spostiamo, se siamo andati da una parte piuttosto che da un'altra, e usano telecamere ovunque, ma anche strumenti di sorveglianza, cioè sono appunto capitalisti come estremi. Perché io penso che il capitalismo abbia bisogno fondamentalmente di una cosa, la regolazione. Non può esistere un capitalismo senza la regolazione, senza la concorrenza e senza anche un elemento di controllo pubblico dell'interesse pubblico. Cioè, funzionano le democrazie perché anch'io credo nel capitalismo, per carità, però deve essere un capitalismo regolato, funziona con l'antitrust, con strumenti che permettono di regolare dei mercati e quindi di avere una ricaduta. La conoscenza in mano a pochi di tutto quello che noi facciamo e del nostro profilo è uno strumento che gli altri possono usare appunto per dominarci in un certo senso e controllarci. Non credo che questo ci possa far piacere, anche perché oggi magari barattiamo la sicurezza personale o la sicurezza delle nostre vite e delle nostre famiglie in cambio della concessione delle nostre immagini, dei nostri spostamenti,
Certo.
così come mettiamo le app per andare nel traffico Io vivo a Firenze, che è una città da incubo per il traffico. Barattiamo le nostre posizioni nello spazio in cambio delle app che ci dicono qual è la strada più libera. Questo baratto finché è il nostro spostamento in macchina, però quando questo si estende anche ai dati sanitari e altro, può essere pericoloso.
Certo, in questa trasmissione che si chiama Pubblica, professoressa Carrozza si è legittimati anche a non credere nel capitalismo, quindi non è un problema. Ma questa osservazione che lei faceva mi ha fatto venire in mente una cosa che volevo sottoporle qualche minuto più avanti, ma lo faccio adesso perché secondo me è un po' a tema sulla questione capitalismo, perché un ospite recente che abbiamo avuto, Massimo Flori, non so se lei lo conosce, è un economista, insegna all'Università Statale di Milano, fa parte del forum Disuguaglianza e Diversità e lui ci raccontava nelle economie avanzate, diceva, lo Stato è cresciuto ad un ritmo molto più veloce rispetto al mercato. Non si tratta soltanto di welfare state, il suo ruolo si misura anche nella capacità di produrre beni pubblici globali, e qui torniamo alla dimensione pubblica che lei evocava poco fa, professoressa Carrozza. Pensiamo, dice lui, anche al cambiamento climatico come questione. Questa evoluzione, diceva Florio, è entrata in tensione con l'accumulazione illimitata di capitale oligopolistico e per le grandi oligarchie tecnologiche e finanziarie questo Stato, questo tipo di Stato, deve essere in qualche modo indebolito e dominato. Lui, Massimo Florio, parla di Stato post-capitalista, quindi di un modo di produzione pubblico che deve un po' essere la regola e non l'eccezione. Allora la invito a ragionare ancora per un minuto, professoressa, proprio sulla questione che riguarda le dimensioni pubbliche verso le quali forse le varie cittadinanze possono in qualche modo nutrire una qualche fiducia, cioè laddove quello che si è dimostrato in questi ultimi decenni, no, che il capitalismo, in quanto sistema economico che conosciamo da diversi secoli, non è stato in grado negli ultimi 4 decenni, quantomeno, di fornire quelle prestazioni, lo dico tra mille virgolette, che potrebbero essere, no, un sistema di uguaglianza, ad esempio fra le persone, di uguaglianza sostanziale delle opportunità, mentre invece quello che ci ha portato è una disuguaglianza crescente. Cito soltanto questo. La dimensione pubblica, secondo lei, è una dimensione che va recuperata dopo i decenni in cui la parola d'ordine è stata privatizzare? Vendere, il pubblico doveva vendere e permettere ai privati di acquistare. Che cosa ne pensa la professoressa Carrozza?
Allora, io penso che la conoscenza sia effettivamente un bene pubblico, e perché io ho a cuore l'interesse pubblico, perché non può esserci un'espansione incontrollata del capitalismo estremo, no? L'accumulo di capitali e di potere senza la ricaduta sul pubblico, anche perché a forza di accumulare potere e soldi, io non sono un economista, ma penso che a forza di accumulare potere, soldi, capacità produttiva, poi alla fine i clienti, cioè chi dovrà comprare, non avrà più le possibilità neanche di essere interessante sul mercato perché non avrà nessuna forza, nessun potere di acquisto. Secondo me è quello che sta avvenendo in Italia, che viene sottovalutato, gli stipendi, i salari sono talmente bassi, queste nuove generazioni hanno meno potere d'acquisto rispetto a quelle precedenti e quindi c'è una crisi fondamentale anche del consumo, del mercato interno. Invece il mercato interno è importante, così come non lo abbiamo valorizzato come mercato interno europeo e noi lo dobbiamo valorizzare e capire che poi alla fine se questo consumatore si impoverisce, va sempre più giù, la ricchezza si accumula sempre di più, vorrei capire bene come funzionerà il mercato, perché chi potrà acquistare le cose? Già oggi, secondo me, non viene mai detto, ma uno dei problemi dell'automobilistico è che le persone non si possono più permettere la macchina. Io ho avuto colleghi, persone che quindi appartengono alla fascia dei professori, ricercatori, insomma, educatori, insegnanti che dicono non mi posso acquistare un veicolo nuovo.
Certo
E
che era.
allora mi viene in mente, esatto, il modello Ford in cui si costruiva la Ford T che poteva essere acquistata dagli operai stessi che la costruivano.
Ma quelli erano i 30 anni gloriosi, professoressa Carrozza, secondo me, o almeno arriviamo fino agli anni 70, dopodiché quel modello che lei appunto ci sta raccontando in modo sintetico è un modello che ha ceduto il passo a qualcosa che ha cambiato un po' la faccia del nostro modo di lavorare e di vivere, cioè siamo siamo entrati in quel lungo tunnel chiamato neoliberismo da parte della stragrande maggioranza delle persone e che ha invertito la marcia, appunto l'operaio della Ford che poteva comprarsi una macchina che contribuiva a produrre, oggi quella possibilità è ridotta praticamente a zero. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che stiamo parlando con la professoressa Maria Grazia Carrozza, fisica e autrice di questo libro dal titolo Quanto vale la conoscenza, perché volevo ritornare su questo punto, professoressa, del valore della conoscenza, perché già lei ce lo faceva capire, la conoscenza può essere in qualche modo oggetto di un vero e proprio processo di, anche qui, privatizzazione. Pensiamo ai brevetti, oppure alle forme di concentrazione oligopolistiche, cioè a dire quando ci sono pochi soggetti che da soli controllano un intero mercato, e quando questo mercato, il mercato della conoscenza, diciamo così, sono pasticci seri, nel senso che quella conoscenza viene in qualche modo piegata e le viene data una forma che rispetta taluni interessi e non altri. Quindi le chiedo, il valore della conoscenza è un valore, diciamo così, che può passare attraverso le maglie dello scambio di mercato tra domanda e offerta di conoscenza, oppure sto dicendo qualcosa che non sta proprio né in cielo né in terra? Professoressa
allora,
Carrozza.
Secondo me un esempio dei brevetti è calzante, perché il brevetto non è altro che un modo per anche validare un'innovazione, un'idea, un frutto dell'ingegno che viene anche da un investimento pubblico e privato. Per esempio quello dell'università, non c'è più il privilegio del professore di possedere il brevetto, è dell'università, ma c'è un ritorno per il professore o per il ricercatore che l'ha ideato. E così ci deve essere per le imprese: investono in ricerca e poi hanno diritto a valorizzare l'invenzione. Il problema è che questo meccanismo si è inceppato. In parte si è inceppato, per esempio, in Europa, perché prima eravamo leader nella brevettazione e ora il nostro tasso e ritmo di brevettazione è sceso e sta andando velocemente, insomma, al terzo posto. C'è la Cina, ci sono gli Stati Uniti, e quindi l'Europa non sta più producendo innovazione. Dall'altra, ci devono essere anche meccanismi di compensazione, perché il nostro sistema funziona sulla valorizzazione della conoscenza. Un nuovo farmaco o un nuovo materiale risponde a anni e anni di investimento ed è giusto valorizzarlo. Nello stesso tempo, il compito, come dire, del regolatore pubblico, della Commissione europea, del sistema anche nazionale, è quello di garantire che però non ci sia una profonda disuguaglianza nell'accesso ai risultati e che quindi ci sia la giusta ricaduta sul sistema pubblico anche nell'interesse pubblico. Chi studia diritto amministrativo, io sono lontana da questo settore, ma sa bene che il diritto pubblico soprattutto ha questa finalità. La finalità è che l'interesse pubblico deve essere tutelato. Ecco lo scopo del regolare. Quindi il sistema di brevetti, soprattutto nei farmaci, deve garantire che non ci siano paesi tagliati fuori dall'accesso ai farmaci, per esempio.
Professoressa Carrozza, io sto violando un patto, cioè a dire, le avevo chiesto 15 minuti, 15 minuti sono passati, ma io vorrei averne altri 3 o 4 almeno, posso chiederglieli?
Certo, certo.
Perfetto,
sono qui.
Accordati, grazie, grazie mille, perché mi stavo rendendo conto che la conversazione tra me e lei ormai è intorno ai 20 minuti, e per 20 minuti tra l'intervistatore e l'intervistata non si è mai parlato di intelligenza artificiale. Secondo me abbiamo battuto un record quando appunto uno dei soggetti è una fisica e una studiosa della caratura sua, professoressa Carrozza. E quindi vengo al punto, vado dritto su una questione che viene catalogata come i pericoli dell'intelligenza artificiale, in particolare dell'intelligenza artificiale generativa, quella a cui noi facciamo le domande e aspettiamo le risposte, perché c'è un suo collega fisico, premio Nobel, Geoffrey Hinton, che ha vinto il premio Nobel nel 2024 per la fisica, che è un po' un pioniere dell'intelligenza artificiale, ha lavorato per una decina d'anni ai vertici di Google, poi si è dimesso e da alcuni tempi denuncia i pericoli appunto dell'intelligenza artificiale, fino a farci temere, ma perché sono le sue parole a dirlo, un sorpasso dell'intelligenza artificiale rispetto a quella umana. Allora, su questo tema mi interessa moltissimo sapere qual è la sua opinione, professoressa Carrozza.
Allora, io le dirò che penso che siano dubbi e paure lecite. che nel senso che dobbiamo cercare di capire perché, cioè che questa è la mia domanda scientifica, perché l'intelligenza artificiale ha questo straordinario potere? Da dove viene questa forza? Io anche quando la uso, per esempio per produrre un rapporto, quelli che ci chiedono continuamente la burocrazia, i sistemi, cercavo di farmi aiutare dall'intelligenza artificiale. Nell'interazione ho avuto delle risposte straordinarie. Prima di tutto ha dimostrato questo strumento di conoscermi. Per te sarebbe meglio questo, visto il tuo profilo. E poi, appunto, la velocità con cui sono riuscita a farlo, rispetto a se avessi fatto la cosa da sola, non era impossibile farlo da sola, no? Ma ci avrei messo magari 3 giorni, invece ci metto mezza giornata o anche meno, grazie alle AI. Allora, facendolo, mi sono chiesta, ma questa capacità da dove viene? Com'è possibile che abbia raggiunto queste abilità straordinarie? Perché, insomma, no, non c'è una spiegazione convincente su questo. È come se fossero emerse delle proprietà da questi modelli matematici basati su questo meccanismo di anticipazione probabilistica che sono straordinariamente più alte come prestazioni rispetto a quelle che pensavano potesse
Ma
avere.
il punto da...
Io,
Prego, prego,
ecco.
concluda.
No, e quindi mi domando da dove viene, ecco, non sono ancora riuscita a chiarirmi e penso che questo desti preoccupazione, perché non è tanto trasparente questo meccanismo, il
E che
processo.
quindi questo processo possa sfuggire di mano, perché uno potrebbe dire se fosse tutto e rimanesse tutto sotto il controllo umano, il fatto che ci possa essere un'intelligenza più capace nel calcolo, nelle deduzioni, nei ragionamenti dell'umano, uno potrebbe dire dove è il problema, no? Ma il tema secondo lei è quello che questa superiorità possa sfuggire di mano, tra l'altro lei si occupa appunto di robotica. E tutti hanno immaginato, sentendo le parole del premio Nobel per la fisica, che si riferisse appunto ai robot che poi cattivi si ribellano contro gli umani che li hanno progettati. Professoressa.
Ma dunque, io la penso in termini molto tecnici e poco esoterici, nel senso che se io affido, per esempio, un'arma autonoma, cioè la capacità di uccidere delle persone a una decisione fatta dall'intelligenza artificiale, non sono, cioè, certo che l'outcome possa essere manipolato da qualcuno, cioè che qualcuno inserisca dei fattori o degli elementi che possano portare a decisioni autonome che magari non rispondono agli obiettivi che noi abbiamo, no? Quindi il punto, che mi pongo non è tanto che emerga chissà quale soprannaturale capacità, ma che tecnicamente le capacità e la delega cognitiva, anche e soprattutto nel campo decisionale che noi stiamo dando all'intelligenza artificiale, questa possa sfuggirci di mano, possa prendere delle strade che noi non possiamo aspettare. Per esempio, se tutte le centrali elettriche di distribuzione sono in mano a sistemi che falliscono, che prendono le decisioni o che autonomamente alzano la bolletta a qualcuno e l'abbassano a qualcun altro, cioè tutti questi meccanismi e l'esito delle decisioni non sono facilmente preordinate, per cui questa delega assoluta della decisione per me è pericolosa.
Professoressa Maria Chiara Carrozza, io la ringrazio per essere stata qui con me, anche per averci concesso qualche minuto in più del previsto. Se lei è d'accordo, io direi che dobbiamo risentirci in futuro dedicando forse più spazio a quella che è stata la parte conclusiva della nostra chiacchierata di questa mattina. Grazie ancora e buona giornata, a presto.
Grazie a tutti voi, arrivederci.
Buona giornata, grazie. Maria Chiara Carrozza, fisica, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca, è stata presidente del CNR, ministra dell'istruzione tra il 2013 e il 2014, lettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e autrice di quest'ultimo libro che ha pubblicato e che è stato un po', ha attraversato un po' la nostra chiacchiera di questa mattina, Quanto vale la conoscenza, un libro pubblicato da IGEA. Allora, vorrei concludere la puntata di questa mattina di Pubblica. Vediamo se riesco a recuperare i fogli. Ah, eccola, con una citazione dal quotidiano Domani di oggi, 23 giugno. È un pezzo scritto da Ferdinando Cotugno, che è giornalista del Domani, che scrive in genere di ecologia, politica, crisi climatica, e il pezzo di questa mattina ha il seguente titolo: L'Europa sta bruciando, le ondate di calore e quella strage nascosta. In apertura del suo pezzo, Cotugno dà però un'informazione molto dettagliata e allo stesso tempo anche molto importante. Sentite che cosa scrive. Nella giornata di ieri, solo l'1,2% della Terra rischia di essere stato più caldo del punto più caldo in Francia. Il Sahara, i deserti occidentali degli Stati Uniti e il Medio Oriente. Lo ha fatto notare il meteorologo del Washington Post, Ben Knoll. Ripeto il dato perché è un dato importante: solo una fettina della Terra, sostanzialmente l'1,2%, è stato più caldo del punto più caldo raggiunto ieri in Francia. Questo dato è un dato che fa capire, secondo me, molto chiaramente qual è il livello di modifica strutturale anche del nostro clima, e che ci fa capire qual è l'ampiezza della crisi climatica dentro la quale siamo. E poi quell'aspetto che citavamo dal titolo, la strage nascosta di cui parla questo pezzo, perché in un'altra parte dell'articolo Fernando Cotugno scrive: i morti da ondata di calore sono i più invisibili e difficili da contare, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità li stima in 200.000 negli ultimi 4 anni in Europa. Le ondate di calore sono la manifestazione più lineare del cambiamento climatico, quello in cui causa ed effetto hanno la catena più stretta e più innegabile. Più emissioni, più gas serra in atmosfera, pianeta globalmente più caldo, giornate e notti localmente più calde, più spesso, più a lungo e in modo più pericoloso. Questa appunto la catena. Fernando Cotugno, dal Domani di oggi. Sono le 11:28 minuti, tra poco la linea passa a Dira Rubini per CALT. Domani Pubblica salta un giro per lasciare spazio alla diretta da Falla con noi, il tour di Radio Popolare in giro per Milano. Domani saremo a Casetta Verde, largo Giambellino, angolo via Odazio. E quindi con Pubblica ci risentiamo domani, dopodomani, scusate, sempre alla stessa ora, significa alle 11. Io vi auguro una buona giornata, incontriamoci anche domani in quel di largo Giambellino, angolo via Odazio. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.